signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, poi c'è Silvia. Buongiorno Silvia e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi in regia. Oggi iniziamo a parlare di un argomento che mi desta un po' di curiosità. Silvia, il Festival di Cannes, di cui adesso andremo a esporre
della creatività
pubblicitaria e dintorni, è ancora il fulcro del nostro mercato, o comunque di buona parte del nostro mercato, oppure ha perso un po' di appeal rispetto a 10, anche 15 anni fa?
Allora, sinceramente questa è una domanda che mi mette un po' in imbarazzo. Secondo me è un po' presto per fare questo tipo di valutazioni. Non vedo, non sento, non percepisco l'hype di un tempo, ma è una cosa mia, quindi non vorrei, come dire, fare una
personalizzazione.
Esatto, una personalizzazione, restare nella mia bolla e considerare che invece sia la realtà. Secondo me c'è meno hype, però è una vedremo alla fine, faremo delle valutazioni magari alla prossima settimana.
Anche perché siamo già a metà kermesse e si può invece fare un primo bilancio della partecipazione italiana. Intanto quest'anno i lavori iscritti delle agenzie del nostro paese sono in calo del 10%, quindi 440 contro i 488 dell'anno scorso, mentre nel 2022 erano addirittura 449. Il calo è decisamente superiore alla media del festival, che quest'anno registra un lieve decremento dello 0,9% scarso. Restiamo comunque sopra le 26.700 iscrizioni. Altri numeri sono però più incoraggianti. Per esempio la crescita del 6% dei brand candidati, mentre aumentano del 31% i media owner. E questo sottolinea il CEO, il CEO di Lions, Simon Cook, è il segnale dell'ampiezza degli investimenti e della creatività in tutto lo spettro della comunicazione di marca. Tra le categorie che crescono ci sono quelle che fanno parte del più ampio settore delle creative effectiveness. Dammi invece una lente di ingrandimento più precisa sull'Italia, Silvia.
Allora, io ovviamente sono aggiornata ai risultati di ieri, poi stamattina sicuramente ci sono delle novità, ancora non le ho guardate. Comunque diciamo che siamo intorno ai 67 shortlist fino adesso e 11 metalli, se non ho fatto male i conti, un oro alle Pub Milano con Publicis Dublino per la campagna outdoor di Heineken Pub Museum. 4 argenti, 3 bronzi. E poi ci sono stati appunto altri metalli ieri. Per quanto riguarda le shortlist, abbiamo visto proprio la domination di Le Pub con una serie di candidature ai leoni attraverso le campagne di Heineken, che fa sempre da padrone, sia l'agenzia che poi del gruppo Publicis, guidato da Bruno Bertelli, che è forse il principale pubblicitario italiano, con uno standing internazionale non indifferente. Però ci sono anche agenzie come BBDO Roma, che con Make Italy Green, The Floating Boat di E.ON, ha vinto un argento in outdoor, e poi VML Italy, nonché Landor, che nella categoria si è presentata, ha avuto una shortlist nella categoria design con Growing Up Tempo per l'Orchestra Sinfonica di Milano. Insomma, poi sono uscite ieri le altre shortlist, tra cui i film. E sono stati ammessi Human Touch di Auge Communication per Translated e Assume That I Can per Cordown, che è un altro dei grandi hype del festival.
In merito al calo della partecipazione italiana alla kermesse, la presidente di ADC Stefania Siani evidenzia che è un momento di grandi cambiamenti, dove la crescita significativa delle iscrizioni nella creative effectiveness e dunque nello stabilire una relazione tra creatività e creazione di valore e di efficacia è l'indicatore più importante. E poi fa anche un'esortazione Siani: anche in Italia l'intera industria deve contribuire a riaffermare la centralità della creatività come acceleratore di business e continuare a investire con sempre più ambizione nel Festival di Cannes. Silvia, ma perché le nostre iscrizioni sono in calo?
Lo dice Siani, che evidenzia due o tre ragioni. Intanto la qualità e il taglio, direi, più italiano che internazionale dei progetti. Anche rispetto allo use of humor, che tra l'altro è una nuova categoria.
Pensa un po'.
È una nuova categoria dei Lions.
Ci sono arrivati dopo anni.
Poi la necessità, questa è una ragione molto pragmatica, la necessità di razionalizzare le iscrizioni per motivi di sostenibilità economica. Infatti leggevo dei commenti in giro, partecipare, essere presenti al festival, in tutti i sensi, sta diventando molto molto oneroso.
Ecco.
E poi la difficoltà ad assumersi rischi e fare scelte più coraggiose e visionarie, e questo è un po' il tema che io sento citare da quando faccio questo mestiere, quindi non dall'altro ieri, e che è condivisa, appunto dovrebbe essere condivisa questa capacità, questo coraggio tra agenzie e media e clienti.
Lionel Alessandro Vadini qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Prima proposta musicale, il secondo lavoro di World Disco, che è un quintetto di Glass Vision, che esplora in 12 brani la sua conoscenza della musica pop, e quindi fioriture orchestrali, fiati, ottoni, archi, linee di chitarre, groove, suoni addirittura industriali, e poi omaggi sconfinati al synth pop new romantic degli anni 80, come accade in questa Come and Down, il World Disco da The Roping Come and Down.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Intelligenza artificiale, innovazione, costruzione di progetti IT appropriati al passo con i tempi? Si può, altro che se si può. Ne parliamo con Elmec Informatica, realtà italiana di servizi e soluzioni IT che da oltre 50 anni accompagna aziende come la nostra nel percorso verso la digitalizzazione. Un partner unico e affidabile, quindi, per tutti i progetti tecnologici. Ce lo racconta Filippo Novera, UX Designer Team Innovation, Elmec Informatica. Buongiorno Filippo e benvenuto.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, tagliamo la testa al toro. Cosa chiede il mercato odierno all'intelligenza artificiale e quali sono invece le maggiori preoccupazioni dal vostro punto di vista?
Beh, innanzitutto il mercato chiede riduzione dei tempi, l'ottimizzazione di quelli che sono i processi aziendali, l'analisi di grandi moli di dati e comunque di fare analisi su quello che sono tutti i vari settori che possono essere interessati, come quello finanziario, quello commerciale, eccetera. Le grosse preoccupazioni che comunque stanno, diciamo, emergendo anche nella nostra azienda sono quelle un po' di privacy, di sicurezza e di come queste tecnologie vengono impiegate nel mondo del lavoro, soprattutto quello tecnologico, visto che negli ultimi decenni la grande preoccupazione è quella di attacchi informatici o blocco di dati e quant'altro.
Quali settori a questo punto usano maggiormente, con discreto profitto magari, e chi esprime dubbi, e invece quali ambiti potrebbero giovarsi di più dell'intelligenza artificiale?
Beh, sicuramente i primi settori in cui è comparsa l'intelligenza artificiale sono quello finanziario e dell'elettronica, perché quantomeno in quello finanziario era molto più facile fare analisi di grandi moli di dati per fare predizioni finanziarie o di andamento dei mercati e quant'altro. Per tutta la parte poi successiva è stata implementata anche nel manufatturiero per migliorare i processi, per capire anche le direzioni aziendali da prendere, quali sono gli ambiti più appetibili per queste soluzioni, e credo che comunque sia una tecnologia applicabile a quasi tutti gli ambiti industriali che si stanno aprendo al giorno d'oggi.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Più tardi parleremo del fatto che è un mercato questo che è in grandissima crescita. Se non ricordo male, sono dei dati del Politecnico, 6 aziende su 10 hanno avviato dei progetti, ma diciamo è ancora minoritaria la quota di aziende che si affida che fa progetti o sperimentazioni nella intelligenza artificiale generativa. Quindi secondo lei, secondo l'esperienza della sua azienda, cosa serve per poter approfittare ancora di più delle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale?
Ma noi in azienda stiamo aprendo anche uffici dedicati sia per la parte software, quindi progettazione di intelligenza artificiale, sia per la parte hardware, quindi di avere proprio in sede macchine che possono fare da svolgere il ruolo computazionale di quelli che sono i dati. Ovviamente per le aziende è necessario un grande investimento su questo settore, e soprattutto avere, come facciamo di solito noi in azienda, avere grande formazione. I nostri tecnici comunque stanno partecipando a innumerevoli eventi che ci sono al mondo, corsi di formazione e certifiche proprio su questo ambito, per essere comunque al passo coi tempi e cercare di capire anche quali sono poi dopo le vulnerabilità, perché quello che abbiamo notato è che tutti ne sentono parlare. Un esempio è che tutti sentono parlare di ChatGPT. Il problema è che ChatGPT, ad esempio, è un ente abbastanza riconosciuto, ma escono anche modelli che sono un po' meno conosciuti, e passare dei dati sensibili aziendali a questi modelli è sempre molto molto rischioso. Noi infatti quello che cerchiamo di fare è costruire internamente e confinare quelle che sono le informazioni che possono essere condivise con un AI ma anche quelle che poi dopo riusciamo a recepire a quello che è il settore effettivo nostro di competenza. E questo è, diciamo, un po' l'idea che si dovrebbe dare alle aziende e a quello che è lo scopo per cui deve essere utilizzata.
Ecco, abbiamo parlato prima di sicurezza, quali sono i rischi, insomma, più concreti?
Beh, come dicevo adesso, il problema principale è quello della divulgazione dei dati. Essere sicuri, diciamo, del modello di AI con cui si sta parlando è già il primo passo, perché poi dopo anche come è progettato un AI o che cosa ci sta dietro, dove vengono reperite le informazioni, è sempre soggetto a vulnerabilità. Noi in azienda abbiamo una business unit dedicata che si chiama Cybergon, che studia tutta la parte di cyber security e cerca di confinare quelle che sono i possibili attacchi che arrivano dall'esterno su ovviamente attacchi informatici, eccetera. Diciamo che il più grosso rischio è questo, e poi comunque il preparare le persone a quello che stanno usando, dare sempre più formazione in questo ambito, diciamo che fa sì che le persone siano consce di quello che stanno facendo.
Quindi c'è poca coscienza ancora probabilmente in giro, a livello mainstream almeno. Ma parliamo un po' di Elmec Informatica, quali sono stati i momenti chiave dello scorso anno, prima di addentrarci in questo?
Ma in realtà noi lo scorso anno abbiamo iniziato, forse come precursori, questa idea avviando delle partnership strategiche nel settore tecnologico con altre aziende a noi affiliate per provare a sviluppare quelle che erano soluzioni IT di alto livello, e soprattutto anche per quanto riguarda la parte di cyber security, come dicevo prima, con la nostra business unit di Cyberlam. Abbiamo investito tantissimo nella formazione, perché noi abbiamo 650 tecnici che costantemente e soprattutto vengono anche incentivati a conseguire certificazioni, a mantenersi aggiornati. Spingiamo molto anche per la partecipazione a convegni, a convention che ci sono nel mondo, e cercare di essere sempre aggiornati sulla parte IT è quello che, diciamo, ha un po' contraddistinto il nostro 2023.
E invece cosa vi attendete per quest'anno? Qualche anticipazione?
Ma allora, quest'anno abbiamo, come dicevo prima, l'intenzione di investire molto sulla parte di AI, sia sulla parte di formazione, come dicevo, ma anche tanto per quanto riguarda la parte hardware, con l'acquisto di GPU che sono essenziali per poi l'analisi dei dati, e proseguire, diciamo, queste partnership con aziende strategiche per provare a esplorare nuove frontiere in cui applicare questi modelli che stanno comunque dando molto, molto riscontro sull'effettiva proposizione di quelli che sono i nostri servizi.
E allora, Filippo Novera, UX Designer, Team Innovation, Elmec Informatica, oggi ospite a Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Filippo, buon proseguimento di giornate, a presto.
Grazie mille, buona giornata anche a voi.
A presto, grazie.
Esatto, il buongiorno si vede dal mattino e anche dalle nostre canzoni. Abbiamo appena ascoltato l'Imperatrice, che è un gruppo alla fine di dance francese, con i suoi suoni super groovy ma anche con delle pulsazioni un po' stravaganti nell'ambito. Per esempio questo duetto Anyway con Maggie Rogers, che è una cantautrice molto giovane e molto brava. Il disco dell'Imperatrice si intitola Pulsar. Ma adesso siamo arrivati, come sta dicendo il nostro Paul McCartney, al momento del sole. Ieri Paul McCartney ha compiuto 82 anni, comunque.
Ho visto.
E lui,
tanti auguri, Paul.
È lui che ci conduce alle notizie che trovate sulle vostre scrivanie degli media, degli net e anche sul nostro sito. Mi raccomando, non mancate di visitarlo. Costante trasformazione, The House, che si trasforma in Content Factory con l'obiettivo del 2024 che è crescere del 15%. L'anno scorso infatti i ricavi hanno raggiunto i 3,3 milioni di euro. E allora la società di Luca Casadei e Giuseppe Greco vuole diventare, questa volta sul serio, un punto di riferimento della creator economy che si rivolge alla generazione Z.
E ancora intelligenza artificiale, un altro gruppo editoriale che si dota di un sistema integrato per la gestione dei contenuti è il gruppo Monriff, che lancia il progetto AI.light.
Bellissimo. È in Cubeta che amplia la sua offerta di servizi nella regione APAC con l'acquisizione di Persuasion Technologies. L'azienda potrà offrire insights più dettagliati sul comportamento dei consumatori e sulla performance delle campagne, e questo permetterà ai brand di ottenere risultati di marketing ottimizzati con una maggiore precisione ed efficienza.
Coop chiude la gara media, oltre 35 milioni di euro di budget a Essence Mediacom a partire dal 1 gennaio 2025.
Evviva! Integral Ad Science, che amplia la misurazione della brand safety e suitability per YouTube e include le campagne Performance Max e Demand Gen.
Per una gara che si chiude, un'altra si apre. Peroni Nastro Azzurro ha aperto appunto il pitch per individuare la prossima agenzia creativa globale. Siamo arrivati quasi alla fase di selezione finale. Sono state selezionate 4 sigle: Accenture Song, McCann London, Uncommon Creative Studio e Troublemaker, che è l'agenzia che gestisce l'account creativo dal 2020.
Rimanere presenti in questo mondo moderno, presenti a se stessi e presenti agli altri, è il concept del nuovo disco di Sea Girls, Midnight Butterflies. Insomma, una serie di canzoni super guitar pop, ma con qualcosa di più particolare dentro, che lo fa somigliare a un disco di modern rock, che magari a me non è che mi sconfifferà molto, però ci sono delle discrete punte in questo Midnight Butterflies, come per esempio questa After Hour. Sea Girls. Am I touching all the right places? I'm always laughing, you're pulling faces. I swear to God, there's something different. 'Cause when I talked, baby, listened to me. I love you, but I know you're seeing him. I bet he's touching everywhere I've been. Do you think of me when he's not around? Driving cars in your direction after hours. Little lies raise suspicion. I wanna be part of your exhibition. If you got that yearning like me, drink it for two, can turn to three easily. Giusto per non farci mancare niente, qual è lo stato dell'arte del mercato dell'intelligenza artificiale in Italia? Ve lo stavate chiedendo. È un settore in grande crescita, lo sappiamo in termini di valore. Nei giorni scorsi però è uscito anche uno studio dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano. E adesso scopriamo brevemente quali sono le principali evidenze. Silvia, a te la parola.
Allora, l'anno scorso, nel 2023, il mercato dell'intelligenza artificiale è cresciuto del 52% e ha raggiunto un valore di 760 milioni di euro. E conferma, appunto, migliora il risultato dell'anno precedente, che già era in crescita del 32%. Gli investimenti sono convogliati soprattutto nelle soluzioni di analisi e interpretazione testi per la ricerca semantica, di classificazione, sintesi e spiegazione di documenti o agenti conversazionali tradizionali. Mentre ancora segna un po' il passo l'intelligenza artificiale generativa, che diciamo, raccoglie solamente il 5% degli investimenti, 38 milioni di euro. 6 imprese su 10 hanno avviato un progetto in campo, appunto, AI, ma solo il 17% in quella generativa.
Ma quanto è diffusa la cultura e la conoscenza di questa fantomatica intelligenza artificiale presso i nostri connazionali, nel nostro amato paese?
Beh, direi che la stragrandissima maggioranza, la quasi totalità, ne ha sentito almeno parlare. Stiamo parlando del 98% degli italiani. E oltre uno su quattro ne possiede una conoscenza medio-alta, il 29% circa. C'è interesse, ma anche una certa confusione. Tre italiani su quattro hanno sentito parlare di ChatGPT, ma solo il 57% conosce il termine intelligenza artificiale generativa, quindi sa di cosa si tratta. Un italiano su quattro dichiara inoltre di aver interagito almeno una volta con ChatGPT. Comunque rimane un certo timore verso questa tecnologia, perché il 77% degli italiani, in crescita di 4 punti rispetto al 22, guarda con timore all'intelligenza artificiale. Perché?
Credo perché di averlo già
temono,
capito.
Esatto, gli impatti sul mondo del lavoro. E solo il 17% è fermamente contrario all'ingresso dell'intelligenza artificiale nelle attività professionali, quindi hanno paura, ma tutto sommato non sono così ostili.
Quali saranno però gli impatti sul mondo del lavoro? Perché tanto la gente pensa soprattutto a quello. Oddio, lo perdo.
Allora, gli impatti saranno senz'altro significativi. Attualmente l'Italia ha un potenziale di automazione del 50% di posti di lavoro equivalenti. Cosa sono i posti di lavoro equivalenti? Cioè l'equivalente in posti di lavoro del tempo che ci vuole per fare alcune attività, alcune professioni che appunto possono essere in qualche modo automatizzate. In Italia ancora questo potenziale non è pienamente sfruttato, anche perché appunto l'intelligenza artificiale viene utilizzata soprattutto come supporto, non tanto come sostituzione dell'uomo. Ma da qui a 10 anni le nuove capacità delle macchine potrebbero svolgere il lavoro di 3,8 milioni di persone in Italia.
Evviva!
E sono tanti,
son 3 tanti.
Milioni, 8.
È già finita, ragazzi. L'intelligenza artificiale assorbirà tutto quanto e così capirete veramente di che cosa si tratta. Marta Sky Murphy non l'ha ancora capito e continua nel suo percorso cantautoriale venato di sogno, di onirico, di incertezza. Nessun dato è dato per capire la sua musica, solo il sentimento. E allora intitola questo suo nuovo album che però, diciamocelo, è anche una sorta di debutto sul lungo formato. Prima ci aveva deliziato con alcuni EP e le sue canzoni qua vengono finalmente estese. Abbiamo bisogno di qualcosa, need, lo dice lei, Marta Sky Murphy. Noi abbiamo bisogno anche di andare a pranzo e quindi vi diamo la buona continuazione di giornata, il buon pranzo, buon tutto quello che volete voi. Vi rimandiamo alla puntata di venerdì. E a quel punto sarà già il 21 giugno. Cara Silvia, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Thank you.